passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
E siamo qui alle 18:36 minuti, 800 24 00 24, il numero per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666. La Zanzara è radio24.it, non dimenticate che domani siamo in diretta, giovedì e venerdì, dal Salone del Libro di Torino. Prima però i titoli del TG2.
Miracolosamente salvo un bambino olandese che era a bordo dell'aereo delle linee libiche che si è schiantato in fase di atterraggio a Tripoli. 103 i morti. Via libera alla scarcerazione per Stefano Gugliotta, il ragazzo aggredito da un poliziotto dopo la finale di Coppa Italia Inter-Roma. Resta per lui l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Una tassa verde ai petrolieri per la sicurezza negli Stati Uniti dopo il disastro del Golfo del Messico. Un centesimo di dollaro al barile per finanziare un fondo per la sicurezza. Il Papa ha lasciato Lisbona in elicottero diretto al santuario di Fatima, dove lo attendono migliaia di fedeli. È la seconda tappa del viaggio in Portogallo.
Bene, sentiamo Studio Aperto.
Un Airbus esplode durante l'atterraggio a Tripoli, 103 morti, sopravvive solo un bambino di 9 anni. La Libia esclude l'azione terroristica, l'aereo era identico a quello inabissatosi un anno fa nell'Atlantico. Scarcerato Stefano Gugliotta, un agente indagato per il suo pestaggio davanti all'Olimpico la sera della finale Roma-Inter, e spunta un altro giovane che dice di essere stato picchiato dai poliziotti. Volevano chiudergli il canile, lui uccide le guardie che lo accusano di maltrattare gli animali e si ammazza. La folle tragedia stamani sulle colline alle porte di Genova.
Ha commesso peccato?
Ma certamente, io non sono qui, certo, però direi non peccatore, diremmo incallito.
Le sta dicendo che ha avuto degli amori?
Qualche piccola caduta, però mi sono ripreso.
Insomma, ha incontrato delle passioni anche carnali?
Certo, certo, però mai di periferia.
Beh, ieri è stata una giornata particolare perché abbiamo ascoltato, sentito, letto di due coming out, chiamiamoli così, con la formula giusta. Cioè due persone che hanno confessato, due persone molto note, che hanno confessato qualcosa della loro vita privata, intima, soprattutto dei loro amori. Non so se parlavano anche di sesso, immagino di sì. Uno l'avete appena ascoltato ed è Don Andrea Gallo, il prete di strada, amico di Fabrizio De André, di Fernanda Pivano, fondatore della comunità di San Benedetto al Porto di Genova, insomma un prete molto conosciuto, uno di quei preti che sono sulle barricate, che ha confessato: anch'io ho avuto degli amori, anche qui non ha specificato, ascolteremo più avanti. E l'altro è certamente Marco Pannella, come molti di voi immagino abbiano letto sui giornali, la notizia è di ieri, un'intervista al settimanale Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha detto di aver avuto quattro uomini, di aver amato quattro uomini. Insomma, la bisessualità di Pannella in realtà non è mai stata in discussione, non era un argomento di cui si parlava, la si dava per certa. Però sentire, certo, dalla voce di Pannella in questa intervista un po' atipica, chi se lo sarebbe mai aspettato, scusate il gioco di parole, un'intervista di Pannella al settimanale Chi, è stato certamente una sorpresa. Siamo in collegamento con Ilona Staller, buonasera.
Buongiorno,
come sta? Come sta? Lei dove si trova? Cara Staller,
io mi trovo a Roma, all'Eur, zona Eur, perché stavo lavorando e mi sto anche il giorno 14 sono a Napoli con Gianni Molaro per un grande evento, una grande sfilata di moda dove io faccio l'ospite d'onore. Insomma, ci sarà una sorpresa che mi mettono in una bara bianca dentro e con un coltello disegnato, insomma lui mi ucciderà perché io rinasca, insomma.
Ma è uno spettacolo teatrale, è uno spettacolo teatrale, cos'è?
No, è uno spettacolo di sfilata
di moda. Ah, una sfilata di moda, ma lei che lavoro fa adesso, mi scusi?
Beh, io faccio reality TV show, sì. Tutto ciò che è spettacolo, insomma, oltre che mamma, perché io ho un figlio di 17 anni e mezzo, Ludwig Kunz, che è un bellissimo ragazzo ormai, 18 compie a ottobre, insomma, Sono mamma e artista.
Bene, bene.
Artista e mamma, diciamo tutti.
Senta,
due.
Gli italiani naturalmente cosa ricordano della sua vita professionale?
Sicuramente ricordano del prima di Pannella, nel senso quando io feci Pornostar,
certamente. Ricordano anche però insomma la sua presenza in Parlamento.
Con Pannella,
esatto.
Che grazie a Marco Pannella che io sono stata diciamo messa sulla lista dei radicali.
Beh, ha preso 20.000 voti, altro che lista dei radicali.
20.000 voti, insomma, non erano pochi, anzi erano veramente tanti. Io
1987, lei è rimasta in Parlamento per quanto tempo?
Dall'87 al 92, 5 anni pieni con
5
Marco.
Anni pieni.
Sì.
Senta, ma questa storia di Pannella che fa coming out, lei l'ha letta, sì?
Sì, ho sentito.
Ha sentito.
Cicciolino Pannella è sempre stato molto carino. Adesso io ho visto che ultimamente usa anche la codicella.
Eh sì, ha visto, la coda di cavallo.
È un uomo di grande cultura, polivalente, un grande oratore, insomma, io ho sempre ammirato. Io pendevo sempre dalla sua bocca, e io comunque pensavo, ho sempre pensato che lui potesse anche avere una sua cultura sessuale, se si può chiamare così.
Ma lei di questa bisessualità di Pannella di cui parlavano tutti, era a conoscenza, insomma, sapeva in quel
periodo? Io mi chiamo Cicciolina Ilona Staller, e visto che ho sempre inneggiato e parlato della libertà sessuale, lui ha messo in pratica, insomma.
Ma lei lo sapeva?
Lui è giusto tutto sommato che è una persona, comunque, che sia politico o non politico, se ha un tipo di o tendenza sessuale che gli piace un uomo, quindi ha desiderio di fare sesso, io non ci vedo niente di male.
Certo, questo non è in discussione. Certo, Pannella che dice di aver avuto 4 amori, ma lei mi sa che non lo frequentava troppo in quel periodo, sì?
Beh, certamente Marco non è che ci diceva con chi, che ne so, andava a letto.
Ah beh, certo, non c'è dubbio.
E non ce la diceva di chi era innamorato. Marco era sempre comunque una persona molto così, giocherellone, carino, però quando saliva sul palco diventava molto molto serio, anche con quel sorrisetto, con quegli occhiettini così vispi, così carino, insomma, io lo amavo.
Ma lei, come uomo le piaceva a lei? Le piace
tantissimo
ancora?
E ti dirò, il tipo di uomo intelligente con cui mi sarei sposata molto volentieri.
Ma con lui però niente, non c'è stato niente.
No, Marco era una persona dolcissima, era molto sensibile, è molto sensibile perché io lo vedo, intanto lo vedo nelle trasmissioni.
Sì, ma con questa coda di cavallo, come mai a 80 anni? Quello lo speriamo tutti, che arrivi anche fino a 100 anni.
Perché se la merita, perché
Secondo lei merita di
sessualità,
sì, certo.
Anche a 100 anni non cambia colori, forma, perché si può essere innamorati anche a 100 anni, a 90, 80, 70, e avere la propria sessualità di quello che gli piace a una persona, insomma, se una
persona
a 80
anni a 80 anni, signora Staller,
a un uomo e una donna di una donna, e non c'è niente di particolarmente terribile. Del resto in Italia ci sono tanti politici che se ne sono confessati, ci sono persone che persino gli piacciono i travestiti e sono anche politici e sono sposati con tanto di figli.
Certo, non c'è dubbio.
Insomma, c'è una cultura così polivalente, così multiforme.
Beh, ogni tanto c'è anche qualche ipocrisia, non è che si confessa così facilmente.
È quello che mi turba, che poi praticamente io ero al capro espiatorio dicendo: ah, ma la Cicciolina che ha fatto il pornostar, tra l'altro dall'88 che non faccio più il pornostar, però tutto sommato ancora oggi qualcuno ha paura, visto l'Isola dei Famosi, sono 3 anni Rai 2 che mi mettono la pubblicità senza che io chiedessi l'Isola dei Famosi di partecipare.
Però lei ci vorrebbe andare.
A un certo punto, poi, dopo che mi usano specchietto all'odole, mi tolgono di mezzo.
Succede. Senta, però le voglio chiedere una cosa.
E questa è l'ipocrisia, perché ancora hanno paura che chissà Cicciolina cosa combina.
Chissà cosa combina l'Isola dei Famosi.
Per cui, insomma.
Senta, ma lei prende la pensione da parlamentare, dunque?
No, ancora no. Io ho fatto una legislatura. Io non
prendo. Però la prenderà.
Malgrado che qualcuno ci pensa che Cicciolina già prende il...
Però la prenderà, la prenderà.
No, non prendo. Io
no.
Guadagno i miei soldi attraverso i miei lavori.
Però la prenderà in futuro.
Quando avrò l'età pensionistica si prenderò il pensione, non so quanto, insomma, tutti quelli che sono usciti poi dal Parlamento e lo prendono il pensione, insomma, tutti quelli che hanno fatto 5 anni pieni o comunque hanno superato i 3 anni.
Senta, adesso c'è il traffico, torno subito da lei. E siamo qui in collegamento con Ilona Staller, la chiamano ancora Cicciolina, sì, naturalmente, no?
Siamo lasciati sul parlare dei nostri amorosi sensi, perché hanno la loro importanza.
Scusi un attimo, signora Staller, la chiamano ancora Cicciolina, sì?
Sì, ma io non vedo nessun problema.
No, ma è che mica c'è un problema.
E Cicciolina è nata molto prima, certo, della pornografia.
Senta,
diciamo,
ma qui c'è una domanda che voglio farle. Questi amori, sì, di pannella, chi possono essere?
Ma non so.
Mi dica quello che sa, mi dica quello che sa.
No, non posso, perché non posso. Poi mi fanno nera. No, la fanno nera.
No.
Si sussurrava dei.
Che si sussurrava?
Uno incomincia con un. Dico solo un. Del cognome solo un. Un N.
N? Ah, ho capito. È un mio amico,
poi,
tra l'altro. È un mio amico. N è un ex segretario del Partito Radicale, lei dice?
Faceva parte dei radicali,
faceva parte dei radicali.
Ma però non dico, se non mi fanno nero.
No.
E, guardi, poi dopodiché dico un altro che...
Chi è?
Un R.
Un R?
Di cognome.
Sempre radicali?
Radicale.
Sempre radicale. R, ah, R, sì. Vabbè, però quello è un nome che si
parlava,
fa sempre. Si parlava,
ovviamente io non è che l'ho visto.
Senta, però io voglio fare un'altra domanda, sì, al di là dei nomi, eccetera. Sono rimasto colpito, è una cosa un po' scabrosa, qui siamo alla radio del Sole 24 ore, dobbiamo mantenere sempre un certo aplomb. Allora, ho letto di una cosa che ha raccontato Rocco Siffredi, il signor Siffredi. C'è un racconto che ha fatto. Quando lei era deputato continuava anche a lavorare, cioè all'epoca faceva la pornostar. E allora Siffredi ha raccontato: io ricordo che mentre stavo girando la scena di un film, a un certo punto Pannella chiama Ilona Staller. E la signora Staller, Cicciolina, continua a lavorare mentre risponde al telefono e parla con Pannella per una decina di minuti, mentre insomma lei e Rocco Siffredi stavano lavorando sul set, possiamo immaginare tutti cosa stava succedendo. Ma è vera questa cosa o no?
Ma potrebbe anche essere vero, però non vedo perché si poteva turbare tanto Siffredi, tutto sommato mi potevo...
No, ma non era affatto turbato, rideva come un matto.
Mi potevo permettermi da diva numero uno di porno diva di Italia, oltre che d'Italia, diciamo mondiale.
Sì.
E tutto sommato lo trovavo più interessante in quel momento Marco Pannella che Rocco Siffredi.
No, vabbè, quello era un lavoro, mentre Pannella...
No, Pannella come discorso parlo, non di...
Per cui è vera questa cosa, mentre lavorava insieme a Siffredi, la chiamò Pannella per una decina di minuti, si è rimasta al telefono mentre lei continuava a lavorare. È vera questa cosa? La possiamo dare per assodata? È una cosa che ho qua in testa da quando...
Potrebbe anche essere. Lasciamo
potrebbe anche. Lasciamo
il nebuloso dubbio.
Il nebuloso. Senta, ho letto da qualche altra parte che lei addirittura nel 74 prese un aereo insieme a Berlusconi per andare in Grecia, se non sbaglio.
Sì,
anche questa è una cosa così vaga o è vera?
Siamo andati in vacanza come amici, però non abbiamo mai fatto sesso insieme.
Mai fatto sesso insieme?
No, perché
possiamo stare tranquilli.
Sì, sì, tranquilli, notti, sonni, insomma, non abbiamo avuto per il nostro, come si dice, amorosi sensi, non si sono incontrati.
E com'è che lei conosceva Berlusconi nel 74?
Beh, ho conosciuto in un circostanza, quindi sono stata invitata... con suo aereo privato, siamo andati su un'isola greca con suo aereo privato.
E ma da soli, no? Da soli, no?
E beh, con dei amici, che poi ci sono dei nomi, però non posso adesso dirlo. E nomi anche importanti, uno ha anche finito, credo, in carcere,
sì,
parlo dell'epoca di Craxi. E quindi io ho passato, mi pare, 3-4 giorni molto belli, perché abbiamo mangiato pesce, abbiamo chiacchierato, riso, danzato, ci siamo divertiti, insomma era molto bello.
Ho capito. Senta, vabbè, la ringrazio molto. Cosa ci può... Allora, mi ricordi un po' questa storia della dove finisce lei, in una bara, la tagliano, che succede? Una
sfida, allora, di... io ce l'ho qui, glielo leggo giusto un pezzettino. Intanto mando un saluto al mio carissimo dolce amore che è Luca Di Carlo, l'avvocato con cui domani siamo a Palazzo di Giustizia.
Va bene, saluti in diretta, eccetera. Poi che succede? Mi spieghi,
poi,
lei la mettono dentro una bara?
Allora, Molaro, che ha lasciato su Google, su Cicciolina, l'informazione...
Sì. E dice, anzi, un'altra, anzi, un'altra cosa, mi scusi, un'altra cosa, ma il mi è venuto in mente adesso. Sì? La storia del Partito del Lavoro, di chi è questo copyright? Questo copyright? Chi se l'ha inventato,
allora,
questo Partito del Lavoro?
Quando ero radicale, cioè lavoravo al Partito Radicale, quindi ero al Parlamento, già al metà e oltre della legislatura avevo detto il mio desiderio all'epoca del mio manager, dicendo io vorrei poi costituire un partito, il Partito dell'Amore, per sì. cui ho inventato io, punto.
Allora,
e basta.
Possiamo dire pubblicamente questa cosa, il Partito dell'Amore l'ho inventato io.
Poi mi sono sposato, che non voglio tornare sopra, che non voglio farlo.
No, lasciamo perdere questa cosa.
E poi ovviamente lasciando l'Italia altro ne hanno abusato, non parlo di Moana.
Comunque il copyright, sa che c'è stata adesso una sorta di ritorno del Partito dell'Amore, di Berlusconi, eccetera, eccetera, insomma, però lei dice il nome, insomma, Partito dell'Amore l'ho inventato io.
L'ho inventato io, poi l'ho lasciato in mano degli altri, insomma, che poi ne hanno abusato.
E vabbè, gli altri poi vediamo. E lei è dispiaciuta del fatto che adesso Berlusconi abbia utilizzato questa cosa del Partito dell'Amore?
Io infatti ho detto, se lui va avanti col Partito dell'Amore, io mi candido.
Eh beh,
anzi,
quello mi pare naturale. Signora Staller, allora, grazie, buona serata, grazie.
Due cose, giusto, molto quello che succede il 14, momento culminante, la presenza di Ilona Staller Cicciolina, icona del sesso, della libertà sessuale.
Bene, questo lo sappiamo.
Che apparirà morta stesa su una bara bianca affiancata da un coltello.
Sì.
Mularo dice, Ilona è una mia cara amica, l'ammazzo perché ritengo sia meglio distruggere il suo passato, esorcizzare la sua paura della morte facendolo rinascere. Dalle cadute ci si rialza, dalla morte si resuscita, dalla sofferenza nasce l'amore, solo ammazzandola posso ridare una nuova vita. Mi pare molto bella, no?
Molto bella, grazie, ci ha regalato questo momento eccezionale. Buona serata, 18.
Un bacio grande anche,
un bacio anche a me, se siamo lontani, grazie.
Ciao.
Grazie. 18 54 30 800 24 00 24. Barbara da Milano, buonasera.
Sì, buonasera. Chiamavo per il film della Guzzanti.
Il film della Guzzanti.
Che io ho visto e che ho molto apprezzato. Sì. E non capisco perché Bondi, Emilio Fede, i suoi ascoltatori si vergognino di essere italiani.
Ma io per esempio l'ho visto, mi fa schifo, ma non mi vergogno di essere italiano per questo.
Ah, ma perché le fa schifo?
Non mi piace.
Cioè, in realtà racconta delle cose vere, almeno per quanto riguarda
secondo,
la protezione civile.
Vere secondo quello che dice la Guzzanti.
Beh, la
per
parte
me non c'è.
Dedicata alla protezione civile mi sembrava abbastanza.
Mi scusi, là?
Tutta la parte dedicata alla protezione civile mi sembrava abbastanza.
Bah, è un punto di vista, Barbara. È un punto di vista.
C'era del rancore nei confronti di Berlusconi, dice lei, però.
No, ma mi sembra, insomma.
Sono i contenuti.
Guardi, Barbara. No, ma per carità, ma lei la pensa in un certo modo, io la penso in un altro. Comunque, in ogni caso, su una cosa siamo d'accordo: non è una cosa di cui vergognarsi come italiani, non c'entra niente. Un film prodotto dalla Guzzanti, punto e basta.
Appunto, ognuno è libero di esprimere le sue opinioni. Un paio di giorni fa, un suo ascoltatore chiamava per dire che sentiva il disagio di essere un italiano all'estero, deriso dai suoi colleghi anche per
questo è tutto ridicolo e le do ragione, però
magari ci sono altre cose di cui ridono di noi all'estero, no,
non c'è dubbio.
Vogliamo cominciare un elenco
nella Dépliant, nel catalogo della mostra di Cannes, questo c'è scritto: perché gli italiani, il catalogo ufficiale, perché gli italiani votano Berlusconi? La virulenza della propaganda, l'impotenza dei cittadini, un sistema economico precario, dei giochi di poteri illegali e ancora una catastrofe naturale. Tutti fattori che combinati possono spiegare come la giovane democrazia italiana sia stata assoggettata. La caricatura di Berlusconi, una delle imitazioni più celebri dell'autrice, si muove nel villaggio di tende dell'Aquila ed erra nella città deserta come un imperatore a fine regno. Una città devastata da un fortissimo terremoto, lo spazio ideale per raccontare la deriva autoritaria dell'Italia e l'imbroglio dei ricatti, degli scandali, gli inganni e l'inerzia della classe politica, dei media e dei cittadini che hanno paralizzato il paese. Perché gli italiani votano Berlusconi? Siamo qui alle 19:19, 800 24 00 24, numero di telefono per chiamarci in diretta, i titoli del TG3.
Resta il gelo tra Berlusconi e Fini, nessuna mediazione, dice il presidente della Camera, serve un chiarimento politico senza intermediari. Scarcerato Stefano Gugliotta, il ragazzo picchiato a Roma da alcuni poliziotti, ora c'è un agente indagato per lesioni volontarie. Un Airbus libico esplode e si schianta sulla pista di Tripoli durante l'atterraggio. 103 morti, sopravvissuto un bimbo olandese. La manovra va fatta su Italia alla spesa, dice al TG3 la presidente di Confindustria Marcegaglia, anche seguendo Zapatero che riduce gli stipendi pubblici. Nasce a Londra il governo dell'alleanza tra conservatori e liberal democratici. L'era Cameron si apre con il no all'euro e tagli alla spesa. Nessuno riesce a fermare la marea nera del Golfo del Messico e Obama tassa le compagnie petrolifere per creare un fondo per il mare. Parata di star a Cannes per la serata inaugurale. Il governo francese chiede la liberazione del regista iraniano giurato assente in carcere a Teheran.
Scaldi G24.
Obama a Karzai, porte aperte ai talebani che rinunciano alla guerra e chiede scusa per le vittime civili.
La nuova Europa sarà più severa a Barroso, sanzioni per chi non rispetta i parametri.
Fini gela Berlusconi, no all'incontro con Verdini, prima voglio risposte politiche, dice.
Gugliotta può tornare libero, indagato invece l'agente che ha picchiato il ragazzo.
Il Papa a Fatima, un'invocazione alla Madonna perché cessi la tempesta sulla Chiesa.
Multa per la marea nera, chiede la Casa Bianca, un centesimo al barile dalle compagnie colpevoli.
103 morti sull'aereo schiantato in Libia, quasi tutti olandesi, salvo per miracolo solo un bimbo.
Cameron Clegg, prime decisioni, no alla sterlina nell'euro e una tassa per le banche.
Cassano si confessa, se non fosse stato per la mia fidanzata sarei finito in galera.
Sky TG24 versione mobile, adesso le notizie di Sky sono live anche su iPhone.
Va bene, 1921 800 24 00 24. Ieri sera era tardi, 8:30, 8:35, quasi in chiusura di trasmissione. Emilio Fede su Saviano qui alla Zanzara.
Lui dice che lo Stato ci deve essere, lo Stato non deve essere latitante. Ma che cazzo, ma dove è latitante? Ma è il latitante Borsellino che ci ha rimesso la vita, è il latitante Falcone che ci ha rimesso la vita, sono latitanti quei magistrati che si sono spaccati l'anima e hanno pagato con la vita, sono quelli gli eroi.
Gli eroi sono questi, non Saviano. Ai casalesi, poi, dice Fede, non frega niente di Saviano, la scorta non gli serve.
Ma secondo me ai casalesi di Saviano gliene frega un beneamato. Ma cosa volete che gli importi? Pensiamo che Al Qaeda, se volesse colpire Emilio Fede piuttosto che un altro, si preoccupa che ci sono due o tre uomini di scorta. Ma noi possiamo pensare che la camorra, se avesse delle intenzioni malvagie, se volesse colpire Saviano, cioè, beh, si preoccupa che c'ha tre uomini di scorta.
Io, dice Fede, ho più seguito di Saviano, ma meno soldi.
Tutti i giorni parlo di mafia, di 'ndrangheta, di camorra, e forse sono più letto e ascoltato di quelli che hanno letto il libro di Saviano. Con una differenza, che io non ci guadagno i soldi, lui ce l'ha guadagnati e tanti.
Che poi uno si aspetta, ma sto Gomorra l'ha letto Fede o no?
No, ho letto Gomorra, ho letto Pinocchio, ma io ho bisogno, dopo 50 anni di giornalismo, di farmi insegnare che cos'è la camorra da come si chiama lui, da Saviano.
Ancora, eroe è Saviano, non lo Stato.
Saviano è un eroe, Saviano è lo Stato stesso, il governo e tutti noi dobbiamo prendere a modello Saviano per quanto riguarda l'ordine, l'amore per la patria, la difesa dei diritti dei cittadini.
E vabbè, insomma, conclusione in questo modo, lo portano in processione come un santo.
Io sono siciliano, quando si porta in processione un santo si chiama la varetta. Io spero che Saviano venga portato in processione lungo il percorso dell'Italia, da nord a sud, dal Manzarano al Reno, da Friuli alla Sicilia, faccia quello che vuole. Lui può fare quello che vuole, dire quello che vuole, ma anche Emilio Fede.
Beh, insomma, poi vi ripropongo che cosa? Il nostro amico Straguadagno, ribattezzato dagli ascoltatori Straguadagno.
Avere tanti soldi, che gioia, senza problemi vivrei.
I
io incasso dalla Camera dei Deputati 15.000 euro al mese. Di questi, 5.000 sono la vera e propria indennità, circa 5.000 sono il rimborso delle spese per la permanenza a Roma e per altre spese, e 5.000 sono per lo svolgimento dell'attività politica. Dal totale lordo che noi riceviamo, detratte tutte le spese che sono a nostro carico, se uno lavora seriamente, non è che prenda questa, cioè guadagna, voglio dire, come un caporedattore, al massimo, parlando di giornalismo, o come un quadro di buon livello, non è, però ha una responsabilità molto più alta.
E qui abbiamo fior di caporedattori nei giornali che mi hanno chiamato oggi, ma io non guadagno come straguadagno, ma anche dirigenti di azienda, quadri di azienda che hanno chiamato ieri e oggi dicendo: ma straguadagno cosa dice? Noi guadagniamo molto meno, eccetera, eccetera. Ancora, i costi di produzione di un deputato, anzi del deputato straguadagno.
Gran parte di quello che incassiamo è speso per svolgere la produzione del lavoro e quindi è costo di produzione. Il valore aggiunto, che è quello che lei chiama stipendio, no? Sono quei 4-5 mila euro. Conosce un avvocato che guadagni 4.000-5 mila euro al mese netti?
Beh, un po' di dettagli di spese di straguadagno, che dice di pagare 500 euro per la donna di servizio, il mantenimento della casa a Roma, il mantenimento della casa a Milano, eccetera, eccetera.
1.500 euro dell'appartamento. 500 euro tra spese di pulizie, lavanderia, manutenzione minima dell'appartamento. Poi ovviamente c'è quelli di casa mia a Milano. E siamo a 2.000. Ho circa 500 euro fisse di telefono che ci paghiamo noi. Ho 1.000.000 di euro di ammortamento auto e benzina per i viaggi che faccio. 1.000.000 di euro di spese di documentazione. Libri, giornali, riviste, connessioni. Poi di solito su dossier su cui io non sono competente, commissiono degli studi.
Francamente,
5.000 li metto nel predellino e ho fatto.
Dunque, secondo me.
Ah, non le ho messo pranzi e cene,
sì,
che tante volte ovviamente offro. Venderei mamma mia, io venderei casa mia, io offro le mie virtù a chi
mi dà di più. Allora così. Bene, chiudiamo con che cosa? Con Chicco Testa, ricordate, esponente della sinistra, diciamo così, ambientalista, che poi sul nucleare ci ha ripensato, versus Tozzi, uno degli ambientalisti più attivi. Mario Tozzi, ti spacco la faccia se dici che le mie posizioni sul nucleare sono influenzate dal fatto che vengo pagato dalle aziende, eccetera. Spettacolare, sentite.
Ancora oggi, contrariamente a quello che dice Veronesi, non c'è al mondo un posto, uno solo, definitivo di stoccaggio delle storie. Definitivo vuol dire geologico, un posto geologico. Non c'è né Yucca Mountain negli Stati Uniti, nello stesso Kiluoto, né in nessuna parte del mondo. Cioè non sappiamo dove mettere le scorie, non lo sappiamo.
Dopo sentiamo il professor Battaglia su questo, perché vedo che è pronto a dire altre cose, però sentiamo anche chi ci telefona. Pronto? Pronto?
Ti permettere di dire che io guadagno dei soldi perché ti spacco la faccia.
Buongiorno, benvenuta.
No, se mi minacci, allora aspettate, perché scusate, qui c'è qualcuno
fuori,
che mi sta minacciando.
Fuori, dopo ne parliamo dopo.
No, vabbè, quello che ho sentito non lo voglio più sentire, sì. Mettiamola così, stop, basta.
A me la faccia non me la spacca nessuno, abbiate pazienza.
Basta, per favore, stiamo discutendo, ognuno ha le sue idee.
Tu non ti devi permettere di dire a me sulla geologia, non ho capito.
Guarda che leggo anch'io i documenti dei geologi.
Si vede che li leggi male.
Ci sono sui siti internazionali le discussioni.
Tu mi hai minacciato
dicendomi
che mi spaccavi la faccia. Questa è una cosa gravissima, gravissima.
Come si vede sono talmente forzuto che...
Sì, fermi. Pronto.
Allora, avete sentito, non ti permettere di dire che guadagno dei soldi o che comunque le mie posizioni sono influenzate dalle aziende che mi pagano, eccetera, perché ti spacco la faccia. Risentiamo.
Non ti permettere di dire che io guadagno dei soldi perché ti spacco la faccia.
Buongiorno, benvenuta.
No, se mi minacci, allora aspettate, perché scusate, qui c'è qualcuno che mi sta minacciando.
Fuori, dopo ne parliamo dopo.
Era Cominciamo Bene di Fabrizio Frizzi ed Elsa Di Gatti.
Era appena iniziata la primavera nella bella penisola e per Silvio Berlusconi era una giornata di merda come tante altre. La magistratura continuava a stargli alle calcagna.
Io ho la fortuna di aver potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici. La persecuzione, naturalmente, e gli avvocati.
I sondaggi lo davano in caduta libera. E così, quando alle 3:32 del 6 aprile 2009 un terremoto sveglia perfino gli abitanti della casa del Grande Fratello e quando si scopre che un'intera città è stata annientata, per Silvio Berlusconi è come se Dio gli avesse teso ancora una volta la mano.
Un crimine culturale che è stato compiuto, un genocidio culturale è stato compiuto in posti come l'Aquila, nel senso che quel sentimento terribile, precarietà, che noi chiamiamo spaesamento, il termine stesso deriva dal fatto che manca il paese proprio.
Avete sentito la voce di Ascanio Celestini, prima era il trailer di Dracula e poi Ascanio Celestini a Repubblica TV proprio sul film di Sabina Guzzanti. Un'altra perla di Celestini, sentiamo.
Sono state prese e portate da un'altra parte, sono state deportate, e utilizzo questo termine che è forte perché chiaramente quelli che vivono nelle case, insomma, costruite dal governo o dal Trentino, insomma, chi ci ha messo dei soldi e legname per farlo o quant'altro, e l'ha fatto probabilmente anche in buona fede, però di fatto noi stiamo facendo vivere a migliaia e migliaia di persone uno spaesamento che è terrificante.
Perché vi faccio ascoltare queste cose? Perché nella polemica con il ministro Bondi abbiamo già detto Bondi sbaglia, eccetera eccetera. Ancora Celestini:
se tu togli alle persone le relazioni, gli oggetti con cui hanno sempre vissuto per tutta la vita, tu questa persona la ammazzi completamente. Questa cosa si chiama campo di concentramento nel meccanismo. Nessuno di loro morirà nelle camere a gas, figuriamoci, però il meccanismo è drammaticamente lo stesso.
Andiamo bene? Ma e le donne dove sono? La prossima volta che vengo a trovarvi le porto io le veline.
Allora, riprendiamo 800 24 00 24 con Barbara da Milano. Allora, cara Barbara, cosa mi voleva dire,
sì,
sulla film della Guzzanti?
Un po' Celestini esagerato, lo
un
devo
po',
ammettere.
Solo un po',
Solo un po', così come è esagerata la Guzzanti nel testo di presentazione del film sulla brochure che ha letto prima, così come...
Non so se l'abbia fatto la Guzzanti quel testo oppure quelli di Cannes, comunque vabbè.
Insomma. Comunque, insomma... Le parole sono abbastanza forti. Credo che la Guzzanti abbia sbagliato anche nella scelta del trailer, quello almeno che è stato presentato ad anno zero.
Perché?
Perché è un pezzo che non c'è assolutamente nel film e che dà un'idea del film di quello che non è il film.
Cioè, perché come invece?
Le parti in cui la Guzzanti fa l'imitazione di Berlusconi saranno neanche un minuto. Per il resto sono tutte interviste ai terremotati e una ricostruzione più o meno di quello che ci sarebbe potuto essere dietro la Protezione Civile S.p.A. che comunque attualmente non è S.p.A. ma i fatti sono quelli. Cioè, abbiamo dato...
Poteva diventare S.p.A.
Ma anche l'opposizione ha lasciato in mano a poche persone una possibilità di agire, diciamo così, in un sistema un po' fuori legge, con una quantità di soldi non quantificabile, ma assolutamente libera, in mano a pochissime persone.
Ho capito.
Tutto ovviamente
però...
porta alla corruzione. Invece i giornalisti si sono interessati delle prostitute o presunte tali, di con chi andava Bertolaso la sera, se c'era o non c'era il preservativo.
Ma no, ma ci si è occupati
tante
anche della...
non sono state approfondite.
No, ma anche la vicenda della Protezione Civile S.p.A. è stata approfondita, e come se non è stata approfondita,
però
tant'è che...
della Guzzanti non è che racconta delle cose di cui non abbiamo mai sentito parlare, anzi...
No, certo.
E i terremotati che non bevono il caffè, non è che li racconta la Guzzanti,
sì, vabbè, ma non diciamo,
terremotati,
ma non diciamo stupidaggini.
Le manifestazioni vengano fermate... Sono immagini che raccontano. Adesso,
sì,
se vogliamo
capito.
Pensare che siano figuranti,
ma no, ma non è questione di essere figuranti,
allora,
è questione che il mantenimento di alcune regole all'interno, nei giorni post terremoto, nei primi giorni post terremoto, all'interno di un campo, non mi sembrano delle cose così drammatiche. Guardi,
sono comunque
sono
curiose, le vogliamo definire
ma
curiose,
no,
sono sicuramente cose che sono sempre successe nei precedenti terremoti o frane o alluvioni che ci sono state in Italia. Sicuramente è discutibile che se ne parli ora, perché alla questione è legato Berlusconi, ma parliamone, perché no?
Sì, no, ma se ne può anche
parlare.
Ripeto, secondo me non è molto diverso dalle altre ossessioni, cioè dall'unica ossessione della Guzzanti. L'unica volta che la Guzzanti è uscita da questa ossessione è stato con un film che non ha avuto questo grande successo negli ultimi anni. Grazie di questo intervento, Barbara. Intanto una notizia importante, perché Stefano Gugliotta ha lasciato il carcere di Regina Coeli, è il ragazzo che sarebbe stato picchiato fuori dalla sua abitazione dopo la partita della finale di Coppa Italia tra Roma e Inter dalla polizia. Ci sono delle denunce, eccetera, eccetera. E le indagini vanno avanti. La cosa importante, comunque, la si possa pensare, è che ha lasciato il carcere di Regina Coeli. Alessio da Milano, buonasera. Pronto, Alessio?
Eccomi qua.
Buonasera, dica pure.
Buonasera a lei. Senta, io su due cose vorrei dire la mia. Uno sui terremotati dell'Aquila. Siccome io sono stato testimone vivente del terremoto dell'Irpinia, voglio solo dare una segnalazione. Mia madre abitava in una casa di 180 metri quadri, una villa signorile, si è ridotta per 12 anni in una casa di contadini che gli avevano affittato due locali,
sì,
al piano terra, senza riscaldamento, sì, ed è morta lì, poveraccia, no, senza avere la possibilità di rivedere la sua casa.
A me dispiace molto, ma che significa
no,
questo?
Per pietismo, per avere io un sentimento di solidarietà, semplicemente perché avremmo voluto, noi che abbiamo avuto il terremoto dell'Irpinia, avere i vantaggi che invece hanno avuto quei poveri,
quelli dell'Aquila,
anche
quelli
loro che hanno avuto lì. Quindi lasciamo perdere.
Ho capito.
Un'altra cosa rapida su Stracquadanio.
Sì.
Stracquadanio si lamenta perché 15.000 euro mensili sono pochi. Allora, siccome io sono un ex dirigente dell'amministrazione finanziaria, ora in pensione, vorrei fargli capire quanto guadagna, sapere quanto guadagna un dirigente dello Stato, che lui non si può rapportare ai quadri dell'industria che hanno benefit e altro. Lui è un pubblico dipendente a tutti gli effetti, quindi tutta più si può paragonare a un dipendente pubblico quale è un dirigente dello Stato.
Vabbè, adesso ognuno può paragonarsi a chi
sì,
vuole.
Lui si può paragonare pure a Padre Eterno, ma nessuno gli ha imposto di fare il parlamentare. Se lui ha fatto il parlamentare, lo ha fatto per sua scelta, e 15.000 euro se ne cresce di quello che prendono. Anche perché io, piuttosto che dare un incentivo a quelli che fanno il loro dovere, io penalizzerei quelli che il loro dovere non lo fanno.
È quello che diciamo ieri. Grazie, Alessio. Devo dare la linea a Guido da Roma. Buonasera.
Buonasera, salve, buonasera dottor Cruciani.
Prego, dica pure, Guido.
Anzitutto complimenti a lei, alla trasmissione la seguo sempre.
Grazie, vada al sodo, se no perdiamo
il
tempo.
Il sodo è che sostanzialmente volevo intervenire anche ieri sera su Stracquadanio, ma poi c'è stato il top delle telefonate, presumo, quindi questa sera, diciamo, se avete parlato di Pannella, avete intervistato anche la mitica Cicciolina, e io ho un episodio su Pannella perché ho avuto l'occasione di conoscerlo personalmente 3 mesi fa, penso.
Sì, allora?
Diciamo che per un caso fortuito passavamo per strada di lì con due amiche in auto, l'abbiamo salutato dall'auto, lui ci ha ricambiato, gli abbiamo offerto un passaggio in auto.
E allora?
lui molto carinamente, nonostante la sua età, nonostante anche la sua mole fisica, insomma, oltre che morale, è salito e abbiamo passato praticamente 20 minuti in auto mentre lo
cosa vi ha detto in questi 20
Argentina.
Minuti?
Ci ha raccontato praticamente della sua infanzia, di che viveva a Via della Lega Lombarda, in tempi pasoliniani quasi, ci ha raccontato un po' anche fatti suoi personali, diciamo è stata una persona veramente squisita.
Evidentemente era in vena, perché poi le stesse confidenze, o comunque alcune confidenze, le ha fatte Clemente Mimuni in questa intervista qui. Vabbè, insomma, sì, al di là di questo racconto, il fatto che Pannella abbia preso un passaggio da voi, che mi voleva dire? Questo sono contento per voi.
Diciamo, quell'episodio è stato devo dare grazie a Pannella, perché con questa goliardata ho trovato la mia nuova ragazza. Poi, seconda cosa, sostanzialmente volevo spezzare una lancia a suo favore, perché è stata una persona che, pur nella sua ruolo istituzionale, si è prestato con simpatia a questa cosa.
Guido, però qui non c'è da spezzare la lancia a favore di nessuno, perché non è che nessuno ha attaccato Pannella. Mi scusi, chi ha attaccato Pannella?
No, nessuno ha attaccato Pannella, però insomma ci sono state delle voci ultimamente riguardo alla sua dichiarazione, appunto,
lui ha fatto una dichiarazione in cui ha avuto quattro amori uomini, allora nessuno l'ha attaccato per questo.
Non saprei, io ho visto delle reazioni un po'. Non dico
ma quali reazioni, Guido? Ma è semplicemente curiosità, per cui non c'è da difendere né da attaccare Pannella.
Va bene. Io volevo semplicemente esprimere, non so come dire, il mio. Il mio sentimento nei confronti di Pannella, per me è una persona squisita.
Ecco, d'accordo, tutto qui. Grazie.
Buonasera.
Eccoci qui, Vito da Pescara, buonasera.
Buonasera.
Prego, dica pure, Vito.
Senta, io volevo ricordare agli ascoltatori un episodio di poco tempo fa. La Bonino ha preso un anno, un periodo sabbatico, un periodo di riposo. Si è recata in Egitto a imparare l'arabo e altre cose. Allora, quando è tornata ha dichiarato in una rivista femminile che lei ha lì un fidanzato, salvo poi venire a sapere che non era vero. Cioè era un
voleva prendere in giro la stampa per provare cosa scrivevano i giornali, invece delle cose serie si sarebbero appassionati del fidanzato alla Bonino, cosa che effettivamente poi accadde.
Ecco, io non vorrei che magari questa volta si sia adattato di una cosa del genere. Poi, a parte che...
No, veramente non ci sono smentite dell'intervista a chi da parte di Pannella. C'è qualche precisazione oggi in un'intervista o comunque in qualche cosa detta a Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Chi, che cos'è, chi, non lo sapevo, eccetera. Ma non mi pare che ci siano smentite al contenuto di questa intervista che è stata fatta al direttore del TG5, per cui mi pare...
Vabbè, comunque ricordiamo che Pannella è un po' un buon tempone dal punto di vista proprio della propria persona.
Sì,
ricordiamo...
sì, potrebbe aver preso in giro tutti quanti, non c'è dubbio, però ha detto delle cose nuovissime.
Può essere. Lui ha dichiarato più volte di essere un agente del Mossad, per esempio, come provocazione. Lui è un provocatore di lungo corso, diciamo.
Ho capito.
Però
bene.
Chiedo, fa notizia più questa cosa qui oppure Capezzone che dichiarò tempo fa che è un bisex e ora milita nel Popolo della Libertà?
Ma guardi, qui la questione non è politica, perché la butta in politica lei? A parte che non ricordo questa frase di Capezzone, poi una cosa è Capezzone, una cosa è Pannella. La ringrazio, Egidio, con tutto rispetto per Capezzone, naturalmente. No, parlavo, come dire, di personaggio conosciuto al grande pubblico, uno che ha fatto... comunque la storia di questo paese. Gidio da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, io volevo fare un piccolo commento al fatto che il presunto tifoso romano è stato scarcerato questa sera ed è rimasto in piedi l'accusa, se così si dice, di resistenza al pubblico ufficiale, no? Cioè nel senso che mentre lo mangarellavano, lui cercando di non farsi mangarellare opponeva resistenza.
Sì.
Ecco, a questo punto voglio dire che mentre, così come la stampa è stata velocissima a reperire e a mettere le foto del tifoso, la madre, il padre e di quant'altro, io adesso mi aspetto che la stampa metta la bella foto del poliziotto che adesso è sotto inchiesta. Così se lo incontriamo per strada possiamo chiamare la polizia, i carabinieri, sperando che ci dica bene.
Però Egidio, mi scusi, io capisco l'ironia e tutto, l'accusa rimane di resistenza pubblica ufficiale perché qualcuno l'ha presentata, come lei sa c'è l'obbligatorietà dell'azione penale in Italia, probabilmente questa storia finirà dal punto di vista come dire processuale, dal punto di vista delle indagini, in un nulla di fatto. Rimane certamente quello che è accaduto a questo ragazzo, ci saranno le denunce, le querele, le richieste di risarcimenti e quant'altro. Ora lei dice bisognerebbe pubblicare la foto del poliziotto, francamente non mi sembra una cosa granché utile se non per scatenare la gogna, insomma.
Alla fine lei ha ragione.
Come, scusi?
Alla fine lei ha ragione. Era che mi sento un po', mi agitano queste cose.
In che senso mi scusi, le agitano?
Mi agitano per quando succedono di questi fatti, dubbi sull'operato di chi dovrebbe essere addetto.
Sì. Egidio, tutti quanti siamo rimasti colpiti da questa vicenda, una persona che rimane invischiati in una storia in cui non c'entra nulla semplicemente perché si trova col motorino in quel momento lì, che è stato picchiato, probabilmente è stato malmenato, eccetera eccetera, e poi va in carcere, ci vogliono anche dei giorni per tirarlo fuori dal carcere. Tutti noi restiamo colpiti, credo che dobbiamo avere fiducia in quello che può succedere nei prossimi giorni. Già è stato importante il fatto che oggi sia uscito dalla galera. Grazie. Michelangelo da Vicenza, buonasera.
Buonasera, no, da Bassano del Grappa, precisamente.
Da Bassano del Grappa, bene.
Provincia di Vicenza, sì. No, niente, io una cosa abbastanza così, sul discorso di fede, a me è un po', diciamo così, non schifato, ma quasi, il discorso su Taviano, perché io l'ho trovato una cosa molto fuori luogo. Anche perché innanzitutto il mio pensiero è questo, cioè che lui abbia scritto il libro non per prendere i soldi innanzitutto, ma per far capire alla gente come gira al sud. Ha fatto benissimo, secondo me. Io sono del nord, però cioè, io capisco in che situazione loro stanno vivendo. E quindi io non capisco perché Fede venne fuori addirittura dopo che Berlusconi ha fatto la sua sparata qualche tempo fa sulla mafia, dicendo che in Italia si parlava troppo di mafia, giusto? Perché non l'ha fatto prima di Berlusconi? Forse Mario faceva un po' la figura migliore di quella che ha fatto adesso.
Guardi, che forse lei non segue molto bene le vicende di Fede e Saviano, per carità, le do anche ragione. Però Fede ha una certa fissazione con Saviano, che è antecedente all'uscita di Berlusconi su Gomorra.
Sì, sì, no, ho capito io, però cioè, è talmente una cosa, diciamo così, sotto gli occhi. Io i telegiornali li guardo così quando voglio di, non dico di ridere, però insomma, sentire cosa dice, perché certe volte resto stupito, non trovo neanche parole sinceramente, però è una cosa, secondo me, anche perché lui vive sotto scorta comunque, quindi prima di parlare di Saviano, perché fai il libro per prendere i soldi, io non vorrei prendere i soldi per poi vivere sotto una scorta, capisce?
Cioè, sì, sì, Michelangelo, ma per carità, io su questo nel merito le do ragione. Ferdinando da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, guardi, sono poche volte che mi capita di sentire la sua trasmissione e sentire, voglio dire, delle cose che mi indignano e mi schifano profondamente. Spesso la sento divertito dagli interventi di tutte le persone, ma questa sera le dichiarazioni che ha fatto Celestino, si chiama Celestini?
Sì, Ascanio Celestini, sì.
Ascanio Celestini, che non ho il piacere di conoscere come professionista, come giornalista, non so se è uno scrittore, se è una persona colta o che cosa. Sono contento di essere riuscito a prendere la linea e di esprimere tutta la mia contrarietà, tutto il disprezzo sulle dichiarazioni che ha fatto questo
sì,
signore.
Sì, Ferdinando, d'accordo, qui si può anche esprimere la propria indignazione, il proprio disprezzo. Che cos'è che l'ha colpita di più? Altrimenti
no,
resta una cosa appesa.
L'accostamento che questo signore ha fatto con i deportati, con i campi di concentramento, che nei confronti, voglio dire, di persone che hanno vissuto questo dramma, che hanno vissuto questa barbarie, che, voglio dire, siamo lontani anni luce noi che non l'abbiamo vissuta dal capire cosa vuol dire essere in un campo di concentramento ed essere deportati, rispetto a delle persone che sono rimaste tragicamente e loro malgrado vittime di un terremoto, che qualcuno ha cercato di dargli una sistemazione, comunque, voglio dire, in tempi brevissimi, e dire che queste persone sono state sradicate da quelli che erano le loro abitudini, le loro consuetudini, e accostarle ai deportati.
Grazie Ferdinando. Andiamo a Roma. Annalisa, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Senta, io vorrei semplicemente dire questo riguardo al Vatican, diciamo, al catalogo ufficiale del Festival di Cannes, che sicuramente il comitato del Festival è responsabile di ogni virgola che sta su quel catalogo, quindi che sia il copyright della Guzzanti o loro...
No, ma potrebbe essere semplicemente un riassunto di quello che è il film della Guzzanti,
sì,
del documentario della Guzzanti.
Sì, si permettono comunque di scriverlo, e ritengo, come italiani, che votiamo Berlusconi o votiamo Bertinotti sia una grossissima offesa. La ringrazio e le auguro buon lavoro.
Ma l'offesa per chi, scusi? Da parte di chi a chi? Vabbè, non vuole rispondere, Annalisa. Andiamo a Napoli, Eugenio, buonasera.
Buonasera Cruciani, salve.
Dica.
Io vorrei fare innanzitutto una promessa: non ho visto il film della Guzzanti, però allo stesso modo ho sentito adesso la presentazione e quelle che sono state poi dopo le parole di Ascanio Celestini. Non vorrei commentarle, ma volevo fare con lei un semplice parallelismo, cioè nel senso che fondamentalmente mi sembra che stiano mettendo in campo un'operazione stile come già avvenuto negli Stati Uniti, cioè di ergersi un po' ai Michael Moore della situazione, così come avvenne con Fahrenheit, e porre da questo punto di vista il pericolo che la sinistra sta correndo nel cavalcare questo tipo di iniziative, perché poi, come ben
scusi, però non mi sembra che i partiti di quella che lei chiama la sinistra cavalchino il film.
No, assolutamente, infatti ho detto di mettere, come dire, e di paventare quello che può essere, anche se comunque sulla vicenda dell'Aquila, in alcune circostanze, le dico da elettore del PD, non è stata condivisibile quella che è stata poi la posizione che il partito ha assunto, sia quando ci fu l'occasione di Berlusconi di inaugurare le case, cosa che secondo me, a prescindere da chi le aveva realizzate, se la provincia di Vicenza o
cioè lei dice troppe polemiche, ci sono state troppe polemiche da parte del PD sul terremoto,
perfetto, che essere controproducenti, cioè così come fare Night, noi tutti si attendevano che potesse decidere le sorti dell'elezione, poi c'è stato uno spirito nazionale da parte degli americani che, come si vuol dire, nel bene o nel male comunque Bush era il loro presidente, e fare Night piuttosto che fare Verità ha, come dire, portato un'ombra su quella che poi dopo era la nazione americana
stessa. Ho capito bene, Eugenio, un attimo solo, abbiamo i titoli dei telegiornali. Bene, 20 in punto, TG5.
103 morti, tra cui 61 olandesi nello schianto di un aereo libico a Tripoli. Si salva solo un bimbo, terrorismo escluso. Scarcerato Stefano Gugliotta, aggredito dopo la finale di Coppa Italia. Poliziotto indagato per lesioni volontarie. Volevano chiudergli il canile per maltrattamenti. Lui uccide le due guardie zoofile e poi si spara. Il Papa a Fatima nel 10° anniversario della beatificazione dei pastorelli Giacinta e Francesco. Parole grosse su Rai 3, stavolta sul nucleare, ad una settimana dalla rissa tra D'Alema e Sallusti. Reportage TG5 dalla Malesia, tra natura incontaminata e boom dell'economia. Qui nessuno sa chi è Sandokan. Dopo Striscia, sul digitale terrestre debutta La 5, la nuova rete gratuita Mediaset per il pubblico femminile.
E insomma, finisce pure tra i titoli del TG5 la litigata sulla Rai tra Chicco Testa e Mario Tozzi. Ve la facciamo riascoltare tra poco. Prima, però, sentiamo i titoli del TG1.
Precipita un aereo a Tripoli, muoiono 103 passeggeri, salvo miracolosamente un bambino olandese di 10 anni. Il Papa a Fatima, nel luogo delle apparizioni, affida i sacerdoti alla Vergine, rispettino povertà, castità e obbedienza. Genova, accusato di maltrattamenti, uccide le due guardie che volevano sequestrare i suoi cani, poi si toglie la vita. Esce dal carcere Stefano Gugliotta, per il giovane resta l'accusa di resistenza, indagato l'agente che lo ha picchiato. Le truffe dei biglietti dei treni alla stazione di Roma, acquistati a prezzo ridotto usando codici sottratti ai ferrovieri. Si chiama T-shirt ed è più di una maglietta, da 50 anni e un mezzo per diffondere disegni e messaggi di tutti i tipi. Si apre nel segno di Robin Hood il Festival di Cannes, red carpet con i protagonisti Russell Crowe e Cate Blanchett.
Andiamo a Napoli dunque per completare con Eugenio, buonasera.
Salve.
Allora, mi dica Eugenio, come vogliamo chiudere questa telefonata?
No, vabbè, nulla, non avrei più nulla da aggiungere, cioè nel senso che volevo giusto porre la sua riflessione, questo parallelismo, e allo stesso tempo comprendere fondamentalmente, perché non ho sentito, come dire, parole distinguibili. Io parto sempre dalla premessa di non aver visto il film, quindi comunque da parte anche dei dirigenti della comunicazione dell'area, diciamo, riformista rispetto anche alla posizione assunta da Bondi, laddove comunque tutto rientra sempre in quella vulgata di petrista giustizialista che rappresenta sotto certi aspetti, come dire, il limite più grande, quindi per una, come dire, formazione riformista reale che possa poi dopo dire qualcosa di differente dall'antiberlusconismo. Era giusto questo il ragionamento rispetto anche all'operazione mediatica che da questo punto di vista Dracula può rappresentare, visto il parallelismo, come le dicevo, fatto con Fahrenheit, laddove poi un sentimento nazionale, anche perché sento che penso che rispetto alla vicenda dell'Aquila sia molto forte, quindi il sentimento nazionale, a prescindere dal colore politico, anche mio, di sentito di quello che è stato poi dopo il contributo e l'attivismo che il governo ha messo in campo per risolvere il problema.
Ho capito. Grazie Eugenio, e risentiamo, perché ripeto, è andato a finire addirittura tra i titoli del TG5 quello che è successo alla Rai tra Chicco Testa e Mario Tozzi.
Ancora oggi, contrariamente a quello che dice Veronesi, non c'è al mondo un posto, uno solo, definitivo di stoccaggio delle storie. Definitivo vuol dire geologico, un posto geologico. Non c'è né Yucca Mountain negli Stati Uniti, nello stesso Kiluoto, né in nessuna parte del mondo. Cioè non sappiamo dove mettere le scorie, non lo sappiamo.
Dopo sentiamo il professor Battaglia su questo, perché vedo che è pronto a dire altre cose, però sentiamo anche chi ci telefona. Pronto? Pronto?
Non ti permettere di dire che io guadagno i soldi perché ti spacco la faccia.
Buongiorno, benvenuta.
No, se mi minacci, allora aspettate, perché scusate, qui c'è qualcuno che mi sta minacciando.
Fuori, dopo ne parliamo dopo.
No vabbè, quello che ho sentito non lo voglio più sentire, mettiamola così, stop, basta.
A me la faccia non me la spacca nessuno, abbiate pazienza.
Basta, per favore, stiamo discutendo, ognuno ha le sue idee.
Conte, devi permettere di dire a me sulla geologia. Non ho capito.
Guarda, che leggo anch'io i documenti dei geologi.
Si vede che li leggi male.
Ci sono sui siti internazionali le discussioni.
Tu mi hai minacciato
dicendomi
che mi spaccavi la faccia. Questa è una cosa gravissima, gravissima.
Come si vede, sono talmente forzuto che...
Sì, pronto, pronto.
Allora, Chicco Testa, buonasera.
Eccomi qua.
Che è successo? Che è successo?
Semplicemente, ad un certo punto nel filmato, no, questo non è stato messo.
No, Rai 3, sì.
Ma nella battuta precedente, il Tozzi, insomma, che io ho contestato su una serie di affermazioni che evidentemente l'hanno messo in difficoltà. Insomma, il dottor Tozzi mi ha accusato fondamentalmente di sostenere posizioni filonucleari esclusivamente per ragioni di interesse economico.
Ma questo non c'è nei...
c'è nella cosa, ed è quello che mi ha fatto perdere la pazienza. Oltretutto aggiungo che io Tozzi lo conosco da 20 anni, quindi sì. non
cioè lui che frase esatta, qual è la frase esatta che le ha detto?
Purtroppo non me la ricordo, bisogna vedere filmato, ma mi ha detto: e poi tu sostieni il nucleare esclusivamente per interessi economici o perché sei pagato, qualcosa del genere. Ho che capito. Onestamente è l'unico tipo di accusa che non accetto, che non ha nulla a che fare
con questo. Al di là di questo, ma secondo lei si pente di aver risposto in quel modo, di spacco la faccia, eccetera, oppure no?
Mi pento perché non sono frasi carine. Avrei dovuto dirglielo forse in sede privata e in un altro modo. Fra l'altro, 10 minuti dopo gli ho chiesto scusa e lui mi ha chiesto scusa per quella frase infelice che aveva detto, dicendo: no, ma sai, mi riferivo alle banche d'affari. Le banche d'affari che si facciano impianti a carbone, impianti a metano, impianti nucleari o impianti solari, non cambia nulla, è sempre business, diciamo, come viene detto in maniera un po'
sì, no, ma adesso, senza voler entrare nel merito, vi siete chiariti, sì, insomma, alla fine?
Sì, ci siamo chiariti. Anche se ho visto che oggi Tozzi ha mandato in giro messaggi in cui mi accusa di essere un energumeno, onestamente, chi mi conosce.
Però certo, insomma, lei poi conosce bene la comunicazione, si è fatto prendere proprio in castagna, perché sa che in televisione anche non si può sussurrare, non si può sussurrare.
Messaggi di come dire, di appoggio, sa?
No, immagino, perché naturalmente nessuno può credere che lei poi davvero avesse intenzione uscita dallo studio.
Ma di appoggio, anche perché voglio dire, vabbè, niente, lasciamo perdere.
No, che lasciamo perdere?
No, nel senso che vede, purtroppo Tozzi a un certo punto ha detto, e poi con l'effetto serra le centrali nucleari al mare verranno coperte dall'acqua. Io gli ho detto: scusa, ma allora perché non chiedi di evacuare Napoli, Genova, Roma? Evidentemente questo l'ha buttata sul personale: sei pagato, no?
Sì,
ecco,
sì.
Allora, onestamente, guardi, io ho fatto un'unica querela vinta ad un giornale che aveva scritto una cosa simile, vinta. Il giornalista ha pagato 30.000 euro, gli ho mandato una mail dicendogli: non li do in beneficenza do i miei, i tuoi li spendo tutti in aperitivi.
Senta, però, dunque, da una parte si pente di aver detto quelle cose, da una parte è una reazione giustificata dal fatto
capita, no? Io sono una persona che qualche volta brucia come un fiammifero.
Va bene, grazie.
Prego, grazie.
Importante che vi siete chiariti. Domani mattina c'è un appuntamento, come lei sa, ho bianco e nero domani mattina con Alessandro Mina per parlare.
Ma non è possibile che un episodio di questo genere finisca nei titoli del TG5.
Ah, ecco, quello volevo chiedere, capito? I titoli del TG5, no? Perché se la prendono con la Rai, alla Rai dopo la... Forse era questo il riferimento.
Ma guardi, mi scusi un attimo. Oltretutto, mi capita di vedere sulla televisione delle cose al cui confronto, quello tra me e Tozzi, è stato uno scambio di cortesie, quindi... Prego.
No, però ti spacco la faccia, non è che si sente spesso, come frase.
Ma guardi, forse lei non ne capita di vedere certi programmi, non so, per esempio quando c'è Sgarbi, no? Presente.
No, Sgarbi sì, Sgarbi, però adesso,
vabbè, ecco.
Adesso non si metta...
Oppure il mio amico D'Alema l'altra sera, no?
Vabbè, diciamo, lei non fa il saltimbanco, non parlavo di
D'Alema.
No,
esatto, io non faccio il saltimbanco, neanche Sgarbi fa il saltimbanco, mi dispiace, purtroppo mi è uscita questa frase. Ma diciamo che poi la reazione di Tozzi, sono stato minacciato, cioè sembrava che, non so, fosse entrata in studio un plotone di guardie rosse che lo volevano impiccare. In fondo è stato semplicemente, come dire, una scazzottatura verbale tra due persone che si conoscono da tanti anni.
Va bene, grazie, buonasera
a lei, arrivederci.
Eccoci, 20:13, 800 24 00 24. C'è gente che scrive sul merito della questione, sul nucleare. Fate parlare qualcuno che è contro il nucleare. Evidentemente persone che non afferrano il senso sia di questa trasmissione sia dell'intervento di Chicco Testa, che era semplicemente per spiegare quello che era successo negli studi di Rai 3 con Tozzi. Romina da Bologna, buonasera.
Buonasera. Senta, io volevo intervenire e fare alcune osservazioni sulle questioni che state trattate stasera. In prima sul discorso del film della Guzzanti, perché, e quindi sull'intervento che ha fatto il signor Ascanio, dico, non ho capito bene.
Sì, Ascanio Celestini, che fra poco dovremmo avere in diretta.
Ecco, bene, perché io volevo invitarlo ad una riflessione. Allora, negli anni in Italia ci sono stati una serie di terremoti, tra cui quello in Irpinia, quello nella Garfagnana, e comunque la gente vive ancora, alcune persone vivono nei container. Di conseguenza penso che vivendo nei container abbiano avuto la possibilità di intrecciare molto bene la loro vita con il loro vissuto quotidiano, visto che ci sono là dentro ormai da più di 20 anni alcuni, e dati, non so, da 10 anni quello che sono. Quindi è un ragionamento che secondo me non sta proprio né in cielo né in terra.
Cosa il ragionamento non sta nel cielo né in terra?
Quello di fare sì che le persone, lui dice, le persone vivono all'interno di queste tende o poi sono state trasferite in queste nuove case, sì. E queste nuove case hanno perso il loro contatto con la realtà, con quello che avevano prima. Prima questo, poi in secondo luogo le persone che vivono in Abruzzo, gli abruzzesi hanno votato prima le regionali, poi il sindaco.
No, le regionali hanno votato un po' prima del terremoto.
Hanno votato un po' prima, ok, però sì. Comunque hanno fatto un cambio. Hanno votato il sindaco dell'Aquila e hanno votato per... No,
le provinciali in realtà, non il sindaco. Il sindaco è rimasto sempre lo stesso.
Le provinciali, sì. La Pezzopane, che comunque è stata esposta, penso, in prima linea, no, sul discorso del terremoto.
Sì, però Romina, mi scusi, è importante per carità.
È importante per
segnalare... È importante, però non è che questo impedisce alla Guzzanti di raccontare come la pensa.
No, però certo, però se la gente del luogo avesse avuto un'idea sbagliata sull'operato che è stato posto in essere dal governo, certamente non si sarebbe recata a votare e avrebbe votato in quella direzione lì, no?
Ho capito.
Avrebbe chiesto magari che altre persone operassero in quel territorio per garantirsi una soluzione più immediata, sì, rispetto a quella che è stata proposta.
Ho capito, Romina, la ringrazio, la ringrazio. Vuole aggiungere qualcosa?
No, diciamo che volevo intervenire su questa cosa.
Bene,
qua.
Grazie, traffico.
Arrivederci.
Bene, 20 no.
Pronto? Soldi perché ti spacco la faccia. Buongiorno, benvenuta.
No, se mi minacci, allora aspettate, perché scusate, qui c'è qualcuno
fuori,
che mi sta minacciando.
Fuori, dopo ne parliamo dopo.
Ed era lo scontro tra Chicco Testa e Mario Tozzi. Siccome mi sono scordato che bisognava andare in onda questo, lo risentiamo perché c'era anche la mia voce all'inizio. Eccolo qua.
Non ti permettere di dire che io guadagno dei soldi perché ti spacco la faccia. Buongiorno, benvenuta.
No, se mi minacci, allora aspettate perché scusate, qui c'è qualcuno
fuori,
che mi sta minacciando.
Fuori, dopo ne parliamo dopo.
Beh, insomma, dopo ne parliamo dopo. A un certo punto Testa ha cercato di recuperare da quella frase, però nel collegamento che abbiamo fatto prima con Chicco Testa era sì, dispiaciuto, ha detto sì, mi sono pentito, poi ci siamo chiariti, eccetera. Nello stesso tempo quasi soddisfatto di avere risposto in questo modo ad una persona che metteva in dubbio, come dire, la sua onestà intellettuale. Abbiamo in collegamento Ascanio Celestini, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene, 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 grazie.
Dove si trova in questo momento?
In questo momento a Roma.
A Roma, a casa sua?
No, sto in montaggio, sto montando un film.
Bene, senta, io l'ho chiamata perché oggi, ascoltando le cose che mi hanno proposto i miei collaboratori, ho sentito alcune cose che lei ha detto a Repubblica TV sul film della Guzzanti. Partiamo da questa cosa innanzitutto. Come giudica questa vicenda Bondi versus Guzzanti? Partiamo da una cosa semplice.
Io penso oggi di aver detto che non commentavo insomma questa cosa, mi sembra abbastanza inutile, nel senso che quello è il film di un autore italiano che peraltro è anche molto apprezzato all'estero, insomma.
Le dice?
Per cui che il ministro ne faccia una questione praticamente personale, anzi addirittura lui è ministro ma ne fa una questione di partito, questo mi sembra serio, insomma, però voglio dire è una delle tante questioni di cui non parleremo più tra qualche giorno.
Ah, su questo non c'è dubbio.
De Bondi, insomma, per cui
senta, però
non è poi un'opera, insomma, non, è, non si basa sul
sul fatto che il ministro Bondi, se il fatto che Bondi vada o meno a Cannes, no? Su questo.
Sì, no, in quanto poi esponente di un partito, insomma, mi sembra poco rilevante.
Ah. Beh, certo, devo dire che anche il ministro della cultura, no, l'uomo di Sarkozy che si occupa di questioni culturali, che si chiama Jack Lang, non è che ci sia andato leggero sull'Italia, sul PDL, ha detto come fa un partito a chiamarsi così se poi un ministro che è esponente di quel partito non viene a Cannes. Diciamo che il mondo culturale francese, quando c'è qualcosa di anti-berlusconiano, va in brodo di giuggiole, questo bisogna dirlo, no?
Ma purtroppo bisogna dirlo di molti altri paesi, nel senso che poi è sempre un po' la solita storia che capita agli italiani quando che stanno all'estero, quando vanno all'estero, che fanno sempre un po' delle figurette misere. Poi all'estero si chiedono: ma come avete potuto votare a Berlusconi? Com'è possibile votare? Però vabbè, insomma, non è che...
A lei lo chiedono all'estero, a me non me lo chiedono mai, per esempio, non so perché.
No, si fanno un sacco di domande su... Beh, su una serie di argomenti relativi a lui, insomma, si stupiscono del fatto che sia lì dal 94, insomma, questo sì, insomma.
Poi bisogna vedere sempre da chi, naturalmente con chi si parla.
Chi si frequenta.
Chi, certo, si frequenta, certo. Senta, però, ripeto, mi hanno colpito alcune sue frasi, perché accostare la vicenda dell'Aquila, come lei ha fatto, se non sbaglio, abbiamo fatto prima ascoltare anche delle cose, a parole come deportazione, campo di concentramento, cose di questo tipo, mi pare francamente un po' eccessivo. Lo dico
no,
così
non
sommessamente.
Credo sia eccessivo, nel senso che io oggi citavo anche Franco Basaglia. Franco Basaglia nel 69, in un testo molto famoso che è L'istituzione negata, sì, per parlare del manicomio, inizia un capitolo proprio parlando di una serie di altre istituzioni che vanno dalla famiglia al carcere, appunto, al campo di concentramento, piuttosto che la scuola.
Sì.
Allora, e perché fa questi accostamenti?
Perché?
Ovviamente non dice che un bambino in prima elementare è come uno zingaro, un ebreo, un omosessuale internato ad Auschwitz, ma perché lui dice in queste istituzioni si mettono in moto dei meccanismi molto simili. È chiaro che l'azzeramento dell'identità che viene attuato in un posto come un campo di concentramento o in un gulag, insomma, per par condicio,
sì,
è qualcosa, è molto più forte rispetto a quello che accade in una classe delle scuole elementari.
Beh, sì,
però il meccanismo è lo stesso, diciamo, l'infantilizzazione è la stessa, e così come viene fatta la fila dei buoni e dei cattivi, no? Sulla lavagna scrivono i buoni e i cattivi, quindi un capo classe viene messo dall'insegnante a scrivere buoni e cattivi sulla lavagna.
Ecco, ma tutto questo,
campo,
mi scusi,
di concentramento, e stanno quelli che sopravvivono e quelli che non sopravvivono.
Ecco, ma tutto questo che c'entra con quello che è successo dopo il terremoto?
C'entra con quello che è successo dopo il terremoto, perché nel momento in cui tu prendi un'intera comunità e le case gliel'ha tolte il terremoto, ovviamente.
Beh, spero almeno questo.
No, figuriamoci, io non penso che sulla responsabilità del fatto che siano crollate delle case piuttosto che un'altra, questo è tutto un altro discorso, insomma, quelle fatte con la sabbia del mare.
Vabbè, quello certo, altro. Ci sono le inchieste, eccetera.
Per cui, insomma, diciamo che qualcuno forse si è stato poco attento, ma a me non interessava questa, mi interessava più che altro un'altra cosa, cioè prendere una persona e portarla in un altro luogo, quindi tagliarlo fuori dalle sue relazioni, dall'ambiente in cui ha vissuto, significa realmente mettere in moto un meccanismo di spaesamento. Infatti oggi io dicevo, quando crolla poi fisicamente il paese, quello spaesamento è ancora più forte.
Però mi scusi, allora, su questo vorrei intervenire un attimo per dire una cosa. Non c'è dubbio che si crea spaesamento quando uno viene sradicato dal proprio territorio, eccetera, ma anche qui tutto questo è provocato non dal governo che ha deciso certe cose, è provocato dal terremoto stesso. È normale che succeda una cosa di questo tipo. C'è chi è andato per un periodo anche lungo, c'è chi ancora è sulla costa, negli alberghi, eccetera, eccetera, c'è chi ha trovato posto nel New Town, c'è il problema del centro storico, che come sappiamo è un problema complesso. Ma insomma, adesso la si può vedere anche così, però mi sembra qualcosa veramente di lontano anche dalla non solo dalla realtà, ma da quello che poi concretamente è accaduto e da come stanno vivendo.
Allora cerco di spiegarmi meglio, insomma, perché se lei dice che è lontano, poi veramente pensiamo che sia lontano. E io dico semplicemente che, per esempio, insomma, molti palestinesi che sono stati costretti ad andare via e lasciare i luoghi in cui abitavano, e la casa in cui abitavano,
sì, sì,
ancora oggi, a distanza anche di molti anni, si portano dietro la chiave, e nelle manifestazioni li vediamo con la chiave in mano.
Beh, lì c'è una guerra,
dire,
eh?
Come... Sì, ma io sto parlando del meccanismo culturale, non so.
Sì, 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 certo, certo.
Per cui il fatto di avere ancora la chiave della propria casa, anche se magari quella casa non c'è più, è un po' come dire: le mie relazioni non sono state interrotte, per cui io forse un giorno, forse io, forse i miei figli, forse i miei nipoti torneranno lì, torneranno in quel posto. Allora dire invece ad un'intera comunità: noi vediamo delle case più belle, più pulite, magari anche più grandi, però facciamo a pezzi le vostre relazioni, insomma, facciamo a pezzi la vostra comunità e vi portiamo via dal paese in cui siete nati, significa ucciderli culturalmente.
Scusi, però chi è che avrebbe detto facciamo a pezzi, vi portiamo via, eccetera, eccetera? Lì sono state prese delle decisioni, anche in accordo col comune, che peraltro, come sappiamo, è guidato da un sindaco di centrosinistra.
Ma a me non interessa che si chi è di centrosinistra, chi è
no,
di
no, ma ho capito
bene. Io sono tesserato un partito.
No, no, ma non sto dicendo che lei è
tesserato.
No, ma certo, sto dicendo che quando lei dice vi facciamo, vi togliamo dalla vostra, le vostre radici, e vi, sì, chi è che l'attore, chi è? Il soggetto chi è?
Beh, questo qui è il governo che ha preso, che ha fatto queste scelte. In altri terremoti prima cosa avrebbero dovuto mobilitare l'intera comunità e dire facciamo in maniera, tutti insieme, facciamo in modo di poter ricostruire il prima possibile questa città. Invece la ricostruzione sappiamo perfettamente che non è ancora partita.
Sì.
In altri terremoti ci sono state magari difficoltà più grandi o più piccole, però il primo passo è stato dargli delle case provvisorie, in maniera da fargli capire che tra un giorno, tra un anno, tra 10 anni, tra 20 anni, tra 100 anni sarebbero comunque ritornati nella loro casa. E invece il fatto di aver prima cosa preso una comunità e averla in qualche maniera narcotizzata, perché di fatto
narcotizzata?
Nelle tendopoli dove stavano, per esempio, un problema grosso che c'è oggi in Abruzzo, insomma, è aver quasi completamente smantellato un'economia abruzzese.
Ovvio, questo è stato il terremoto, scusi Celestini, però questo non è che il governo ha voluto smantellare l'economia, non è che il governo ha voluto narcotizzare una popolazione.
Ma
questo...
lei mi ha telefonato perché ce l'ha con me, ma mi fa
no, perché ce l'ho con lei, mi sto confrontando
allora,
con lei.
Dico che per esempio chi lì faceva il formaggio, io le dico che sono stato all'Aquila, no? E chi per esempio faceva per il formaggio piuttosto che il latte o che coltivava le zucchine, da un giorno all'altro, chiaramente c'è stato il terremoto e c'è avuto dei problemi relativi al terremoto, ma il giorno dopo bisognava dire, beh, tu coltivi le zucchine, allora usiamo le tue zucchine e portiamole nel campo, dove nella tendopoli, tu fai il latte e il formaggio, portiamo questo latte e questo formaggio alla tendopoli, invece... immediatamente e nei giorni e nelle settimane e nei mesi successivi il cibo è arrivato da molto lontano, per cui l'economia, certo, a monte è stata messa
no, mi scusi, chi poteva continuare a coltivare il proprio terreno, le persone, non è che è stato impedito a nessuno di continuare a farlo.
Certo, però le zucchine che tirava fuori da quel terreno non ha potuto venderla a nessuno. Io glielo dico perché insomma siamo stati in Abruzzo, stati dei mercati. Allora, è un'idea che non è di destra o di sinistra.
Sì,
dire.
No, ma non sto dicendo, è non sto dicendo questo.
È istituzionale quella di dire, va bene, adesso noi penseremo a voi per i prossimi anni, per cui state buoni nelle tendopoli. Vediamo
parte che
quello
le tendopoli,
che vi serve.
Parte che le tendopoli, come sa, ormai non ci sono praticamente più, se ci sono ancora, ma insomma molto meno rispetto all'inizio naturalmente, no?
Sì, ma io infatti, se lei segue quello che sto cercando di dire,
sì, no, ma io,
sono io che non mi sto spiegando.
Ma io lo capisco,
non
io lo capisco
non
bene,
non
lo sa cos'è. No, lo sa che lo sa che cos'è,
sto
che non capisco.
Il fatto che a queste persone è stata data una casa definitiva lontana dalla propria casa, con la prospettiva di vivere in maniera definitiva lontano dalla propria cultura,
innanzitutto,
dalle proprie
relazioni. Non è detto, quando sarà ricostruito il centro dell'Aquila, cosa che è molto complicata, penso che le persone potranno tornare. Ma a parte questo, io voglio capire, lei che cosa avrebbe fatto? Avrebbe mantenuto la gente, diciamo, non avrebbe dato le case, quelle che sono state date, ma avrebbe mantenuto la gente, che ne so, nei container, eccetera, per una serie di anni, per 10 anni, prima di dare la casa, prima di restituire la loro casa definitiva?
Per 10 anni, prima cosa.
Beh, insomma, la ricostruzione di un centro storico è complicata.
No, allora, io non, non capisco bene il senso delle sue parole. Comunque,
no, io le chiedo, lei cosa avrebbe fatto invece di quello che è stato fatto? Cosa avrebbe fatto?
Allora, prima cosa, bisogna mobilitare realmente la comunità e non dire alla comunità: vi mettiamo qua, pensiamo a tutto quanto noi. Perché molte persone, per esempio, stavano in queste tendopoli per entrare, per uscire, c'era un problema dei tesserini, insomma la maggior parte della gente si è sentita realmente trattata come...
Però lei sa bene, lei sa, ho capito insomma, benissimo, lei, lei sa bene, Celestini, che in questi casi quello che si chiede è l'organizzazione, non è una cosa così astratta, l'organizzazione è fatta anche di regole eccetera eccetera. Abbiamo la pubblicità, se lei ha due secondi di tempo le faccio l'ultimissima domanda, facciamo l'ultimissima considerazione, dopo la borsa. Eccoci, 20:36, 800 24 00 24, chiudiamo fra poco il collegamento con Ascanio Celestini, che gentilmente ci ha aspettato, però prima voglio leggervi una polemica di oggi, è quella tra Luca Cordero di Montezemolo e le Ferrovie dello Stato. Cosa è accaduto? Andando a Padova, dove c'era la riunione di Telethon, la giornata sulla ricerca organizzata da Telethon, il presidente della fondazione Telethon, Luca Cordero di Montezemolo, ha pronunciato queste parole. Ieri sera mi avevano detto che forse c'era la nuvola islandese, allora abbiamo deciso di venire in treno invece che in aereo. Sono partito alle 7:30 e il treno ha avuto un'ora di ritardo, mi dispiace. Poi ha aggiunto: sui treni di sicuro ci vuole concorrenza, nell'interesse dei cittadini di poter scegliere. D'altra parte, una volta si diceva che la concorrenza è l'anima del commercio, e quindi con la concorrenza migliorerà il servizio, e quindi ben venga. Bisognerebbe sottolineare, e secondo me qui, insomma, Montezemolo non è stato molto delicato, diciamo la verità, perché insomma, la concorrenza è lui, perché fra poco arriveranno, tra un annetto o poco più, arriveranno i treni della compagnia di Montezemolo, dunque è il concorrente delle Ferrovie che critica il ritardo di un'ora delle Ferrovie. Poi c'è stata la replica delle Ferrovie a questa cosa, ma non è importante. Uno prende il treno, un ritardo di un'ora, e il principale concorrente dice: beh, aspettiamo la concorrenza così i treni andranno meglio. Non è il massimo della vita, secondo me, è mio modestissimo parere. Celestini, lei prende il treno?
Beh, io vado soprattutto in furgone, perché faccio spettacolo e giro con le scenografie.
Dunque i treni li prende raramente?
Prendo poco, sì.
Prendo poco. Io invece sono un grande viaggiatore in treno, mi piace molto. E vabbè, insomma, succede di spostarsi con mezzi differenti. Ma lei crede per davvero, Celestini, che la popolazione dell'Aquila sia stata narcotizzata, come mi ha detto prima? Ci riflettevo durante la pausa, perché insomma, è una parola anche forte, narcotizzata, no? Perché qualcuno deve narcotizzare volontariamente, no? Io credo, qualcun altro.
No, secondo me anche è una cosa, è un meccanismo, per questo cercavo prima di spiegarle che è un meccanismo che molto spesso si mette in moto senza che ci sia un colpevole, c'è qualcuno che magari è responsabile e forse neanche se ne rende conto. C'era una donna all'ex manicomio di Perugia che disse al medico, dopo la chiusura del manicomio, insomma, gli disse: dottore, ma perché ci avete chiuso i manicomi che stavano tanto bene, mangiamo, pisciamo, cagamo, tutto spiano? Allora, il discorso è che in luoghi come il manicomio, non per forza l'internato viveva una condizione terribile, tremenda, perché ci stavano pure manicomi puliti, manicomi dove non si faceva l'elettroshock, manicomi dove appunto le persone attraverso i farmaci, ma anche attraverso una noia giornaliera che ormai andava avanti, una quotidianità che andava avanti alla stessa maniera da molti anni, viveva una condizione che non era per forza spiacevole, ma che a un certo punto non era più né piacevole né spiacevole.
Ma su questo non c'è dubbio, però in questo modo lei paragona, come dire, la situazione che vivono i cittadini dell'Aquila, o che hanno vissuto, non so se secondo lei la vivono anche adesso, a una sorta di manicomio, il che francamente anche
ma
qui mi pare
eccessivo. Ma l'ho detto io, in una puntata report l'ha detto proprio una persona intervistata e portata a vivere in una delle casette del governo, insomma.
Cioè secondo lei quelli che sono stati portati a vivere nelle casette del governo sono deportati?
Se vuoi glielo ripeto. Io ho utilizzato questo esempio non per dire che quel luogo è Auschwitz, e cercavo di spiegarlo oggi pomeriggio a Repubblica TV, e ho cercato di spiegarlo anche a lei poco fa, insomma, prima della pubblicità.
Sì.
Non sto dicendo che è Auschwitz.
No, ma ci mancherebbe altro.
Come non sto dicendo che la famiglia è Auschwitz, che la scuola è Auschwitz, ma neanche il manicomio è Auschwitz, insomma. Perché
lei dice
cosa,
che però il meccanismo è lo stesso.
Io dico, ma sì, ma non so io che lo dico, insomma, i nostri scienziati nel corso del Novecento, insomma, che ci sono dei meccanismi che si riproducono in maniera quasi identica, e uno di questi è proprio l'infantilizzazione, cioè trattare le persone come se fossero tanti bambini, bambini carini, bambini intelligenti, bambini che faranno strada, insomma, però comunque tanti bambini, come dire, ci pensiamo noi adesso.
Beh, insomma, il governo viene letto, il governo viene letto anche per pensarci.
Sono state anche semplificative di questo meccanismo, no? Anche
per esempio?
La battutaccia, quella fate conto che è un campeggio, no? Non so se se la ricorda.
Sì, come no,
qua.
La ricordo. Com'è?
Ecco, ma io non condanno la battuta in sé, non mi interessa questo, non sono lo sceneggiatore del Premier. Però penso che se viene detta quella cosa, evidentemente c'è un pensiero dietro.
Lei dice, eh?
Che è frutto di una mente che non lavora a caso, insomma. E così come lo stesso Berlusconi lo disse, credo, alla presentazione di un libro di Vespa, gli italiani, per l'italiano medio è come un bambino della seconda media, forse neanche uno di quelli che siede ai primi banchi, un'altra cosa che disse. Ma io non credo che questa sia una cosa che pensa in particolare il Presidente del Consiglio, io credo che sia una cosa che lui forse neanche sa di pensare, ma che di fatto muove le scelte di molte persone, insomma, che poi determinano la nostra vita.
Bene, Celestini, la ringrazio molto, buona serata.
Buona serata.
Le auguro buon lavoro. 20 e 42 800 24 00 24. Dove andiamo? Beh, abbiamo molti ascoltatori. Stefano da Ravenna, iniziamo con Stefano, prego.
Buonasera.
Dica Stefano, ha sentito Celestino?
No, volevo fare giusto un intervento sempre sul discorso della Guzzanti, no?
Sì.
Perché, dunque, allora, innanzitutto, lei si sa, fa satira, no? Quindi è una delle poche che è rimasta, cioè, non esiste più, quindi già che c'è è positivo. Poi, alla fine, tutta questa critica che gli è stata fatta, perché, secondo me, nel suo film, lei semplicemente cosa vuol dire? Vuol dire che il terremoto che c'è stato, al di là del fatto drammatico, ha però dato il modo a Berlusconi di avere una visibilità maggiore. Per me vuol dire giusto questo, perché basta andare
Su questo, Stefano, abbia pazienza. Ma se uno fa il Presidente del Consiglio e c'è il terremoto, se si fa vedere di essere attivo, allora si vuole mettere in mostra. Se uno non va all'Aquila, parla poco, se ne fotte. Non capisco che significa la visibilità. È normale, il Presidente del Consiglio c'è il terremoto all'Aquila? Non capisco.
Ma non è mica voglio dire che sia un fatto negativo, per carità. Però basta andare un po' in giro a chiedere alle persone, che ne so, cosa ha fatto Berlusconi in questi ultimi anni. Il primo esempio che ti portano è il terremoto all'Aquila.
Beh, certo, anche perché il terremoto all'Aquila è una cosa che ha colpito tutti.
Chiaro. Però
sì, io continuo a non capire quale sia la critica, a meno che uno non la pensi come la Guzzanti, non tornano nemmeno le date.
Io non è che la voglio difendere, però lei l'ha messa in quella chiave lì, cioè nel senso che lui debba ringraziare quell'evento perché appunto si occupa di satira, quindi è normale che lei sia una critica, perché la satira che fa un elogio del Presidente del Consiglio non la guarda nessuno, non fa ridere a nessuno, no? È sempre stato così.
Ma quello non mi pare però che nel caso del film della Guzzanti si sia di fronte alla satira, eh. Siamo qui 20:47, andiamo verso la conclusione, però abbiamo ancora diversi ascoltatori da sentire. Sauro da Lucca, buonasera.
Buonasera. Io ho sentito la vostra trasmissione e veramente oggi mi pareva di vivere in un film di fantascienza con il signor Ascanio, che usava dei termini inappropriatissimi. Io sono stato per 9 mesi all'Aquila, ho gestito insieme alla protezione civile del volontariato sia dei campi ma anche numerose attività all'interno dei campi. Posso garantire che nei campi gestiti, questo lo vorrei ricordare al signor Ascano, dalle associazioni di volontariato o da liberi cittadini aquilani, cioè le tendopoli erano anche fatte da liberi cittadini aquilani, i campi di accoglienza, e si chiamano campi di accoglienza perché devono accogliere le persone e non recintarle. Ovviamente ci sono da esibire dei pass, perché chiunque aveva la casa all'Aquila ha trasferito dei beni materiali all'interno delle tende, e bisogna sapere chi entra e chi esce. Chiunque a casa sua vorrebbe sapere chi viene a trovarlo.
Certo.
Lo farebbe
certo.
Entrare sicuramente chiunque.
Senta un attimo, lei che è stato all'Aquila, le sono sembrati narcotizzati i cittadini dell'Aquila?
Nessuno è stato narcotizzato, anzi,
senso, in senso figurato,
che naturalmente. Per impressionare i giornalisti di tutte le testate giornalisti è stata l'operazione mediatica che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha fatto con gli aquilani. Bisogna ricordare che gli aquilani erano informatissimi sia all'interno dei campi sia sulla costa di tutte le attività o decreti che uscivano all'interno della Presidenza del Consiglio.
Va bene, va bene.
Mai ha detto che non dovevano andare nelle case o che venivano trasferiti. Questo è.
Va bene, grazie Sauro, grazie Giovanni da Matera, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Prego.
Io volevo spezzare una lancia a favore di Celestini.
In che modo?
In che modo? Innanzitutto
è difficile, però ci provi, insomma. Secondo me è molto difficile.
Sì, sarà molto difficile, però a me le cose facili non piacciono.
Per carità, infatti.
Che non piacciono neanche a lei.
Ma non è questione di facilità o difficoltà. Guardi, scusi Giovanni, dopo quello che ha detto, dopo quello.
Scusi Cruciani, lei che sta parlando, sta dicendo che è una cosa difficile, io le ho risposto che a me piacciono le cose difficili e non le cose facili.
Ho capito, io sto dicendo semplicemente che dopo quello che ha detto Celestini, essere d'accordo con Celestini a me sembra fantascienza. Però va bene anche la fantascienza.
Sì, sì, a me sembra anche fantascienza, per esempio, che il Presidente del Consiglio nel periodo di una tragedia scherzi dicendo ah, siete tutti gay, allora le porto io le veline. Cioè,
che non c'entra, che non c'entra. Sì, d'accordo, tanto, benissimo, sarà pure fantascienza e lei ha ragione naturalmente, ma non c'entra assolutamente nulla.
No, c'entra e come.
C'entra e come, benissimo. Eccolo qua.
Tanto critica del film,
e andiamo.
Tanti, che non tanto critica.
E che cosa? Che c'è?
Tanti altri. Una
che
domanda
qua?
Volevo farle. Che sono
non ho capito, scusi Giovanni, non ho capito bene. Rispetto all'argomento di cui stiamo parlando, cioè le parole di Ascanio Celestini su come sono stati organizzati i campi o comunque i soccorsi e la ricostruzione all'Aquila, la battuta di Berlusconi non c'entra niente. Lei continua a dire che c'entra la battuta di Berlusconi?
No, c'entra perché nel contesto della tragedia dell'Aquila, cioè quindi comunque
sì, ho capito che sia stata inopportuna, che abbia sbagliato, può darsi anche, ma non c'entra niente col merito della discussione. Comunque, Giovanni,
ritorno sui miei passi, le dico quello che le volevo
ecco,
dire.
No, no, dica pure, dica pure.
Nonostante sia così arduo, diciamo.
No, dica Giovanni, vada.
Io sono condivido completamente ogni parola di quella che è stata detta stasera da Ascanio Celestini, che apprezzo molto, tra
sì.
l'altro. E credo che il discorso di appiccicarsi alla pesantezza che deve avere una parola come per esempio deportazione, secondo me distoglie da quello che è il vero problema.
E qual è il vero problema?
Il problema è che in Italia l'informazione è a tutti praticamente al 99% è accentrata nelle mani di poche persone.
No, mi scusi Giovanni, però abbia pazienza, abbia pazienza.
Lei ha criticato molto Zemo, tra l'altro dopo che non è più presidente di
ma che c'entra? Ma cosa c'entra?
Ma
cosa c'entra Giovanni? Ma lei sta dicendo delle castronerie, lei sta dicendo delle castronerie senza arte né parte, senza senso. Castronerie assolute, castronerie assolute, scemenze assolute riguardo a questa cosa di Montezemolo. Ma non mi interessa, non mi interessa che ruolo ha Montezemolo. Io ho criticato.
Perché dall'Aquila non chiama nessuno?
Ma a parte che ha chiamato prima, ma lei è fuori di testa completamente. Cioè, lei non pensa che le persone possano avere una loro autonomia intellettuale, che possono avere una loro onestà intellettuale, che la possono pensare in maniera così, diciamo, autonoma? No, lei pensa sempre che dietro ci sia chissà quale ragionamento, chissà quale.
Ragione, sono i fatti che mi danno ragione.
Ma quali fatti? Ma la smetta di dire stupidaggini. Ma quali fatti? Ma non dica stupidaggini, Giovanni. Ma non dica.
Rispondere alla domanda che le ho posto.
Ma qual è la domanda? Non ho capito nemmeno qual è la domanda. Ma non lo so, ma non è la situazione in cui ci troviamo, per cui che domanda è? Una domanda ridicola, è una domanda ridicola,
ridicola.
E la risposta ridicola è sì, d'accordo, l'avrei criticato lo stesso.
Ah, questo è veramente ridicolo.
Allora vede che non le sta bene la risposta che do, ma insomma siamo pazzi.
Vabbè. La ringrazio per avermi tirato sul morale, perché questa risposta ridicola mi farà scompisciare dalle risate.
Benissimo, si scompisci dalle risate. Vuole completare il suo ragionamento, per modo di dire, oppure no?
Vabbè, lui offende la gente.
Io adesso la sto, su, la sto provocando, certo. La sto provocando, Giovanni, la
allora
sto provocando.
Ridicolo, mi piacciono le cose difficili.
Vabbè, la sto provocando. Lei può provocare me, io provoco lei, siamo pari.
Ma
dica.
Io non la sto provocando, le ho fatto semplicemente una domanda, perché sono curioso.
Vabbè, ho capito. Vabbè.
Mi ha risposto sì, io posso dire che ho delle riserve.
E va bene, ha delle riserve, va bene, accetto le riserve. Accetto le riserve.
Questo è il mio intervento di questa
Su Celestini, su che cos'è che ha ragione? Non ho ancora capito. Lei dice ha ragione Celestini, su che ha ragione? Non ho ancora capito.
Su che? L'argomento di stasera qual è?
Cioè, la gente è stata deportata? La gente è stata deportata?
La gente è stata deportata. Perché deportare non significa solamente
ci sono
come gli ha tentato di spiegare, perché poi Celestini è una persona che secondo me apprezza le imprese ardue, perché ha cercato di farle capire che il termine deportazione che è stato usato non è comparabile con quella che è la deportazione ad Auschwitz, un campo di concentramento e così via.
Vabbè, Giovanni,
ma significa strappare la gente dalle proprie abitudini.
E questo è stato il terremoto.
Campo improvvisato da quel gran pezzo di personaggio che è Bertolaso, quel gran
ecco
da prendere esempio, quello è Bertolaso, quello che ha risolto il discorso dei rifiuti in Campania.
Va bene, Giovanni, la ringrazio, buona serata, grazie. Mauro da Pavia, per concludere, concludiamo in bellezza. Mauro.
Sì, pronto. Dunque, a proposito del pensiero di Celestini, io proprio avendo sentito, pur essendo diciamo di area, io di centro-sinistra, come sicuramente il signor Celestini, queste follie assolute, queste ricostruzioni del post-terremoto, queste metafore azzardate sulla narcotizzazione, io rimango indignato, no, perché come giustamente lei dice, bisogna indignarsi di poche cose, però... Scusi, un attimo, ho fatto le scale. È veramente da farsi cadere le braccia.
Ecco, bravo. Mauro, ne parliamo domani con calma, perché già mi stanno bacchettando. 18:30 domani da Torino, in diretta da Torino.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.